Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Storri, con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, al quale diamo il nostro benvenuto. Romolo, grazie.
Salute.
Allora, due settimane fa ci hai parlato degli Argei, il rito, la cerimonia di questi fantocci di legno che venivano gettati nel Tevere dal ponte Sublicio, se ricordo bene, Romolo?
Sì, ma non erano di legno, ma
erano di giunco.
Di giunco,
ecco, sapevo che avresti corretto qualcosa. Allora, per oggi invece avevamo detto che avremmo parlato di ciò che ha fatto Archeo Club Roma, di cui tu sei presidente, per tenere viva questa tradizione. Però prima, se puoi magari riassumere brevemente che cos'erano gli Argei,
certo.
Per gli ascoltatori che non erano sintonizzati due settimane fa quando hai parlato di questo argomento.
Certo, era rapidamente proprio, ricordiamo che si trattava di un rito celebrato nell'antica Roma il 15 maggio di ogni anno e che consisteva nel gettare, per dirla in breve, consisteva nel gettare a fiume, nel gettare nel Tevere, un certo numero di fantocci, per l'appunto di giunchi, con i quali, tutto sommato, a parte le versioni diverse che gli stessi antichi ci hanno dato, con i quali si intendeva simboleggiare e propiziare anche l'allontanamento da Roma diciamo degli indesiderabili, ecco, di tutti i generi, e anche e forse soprattutto, diciamo noi, per scongiurare la divinità e soprattutto le divinità del Tevere, il dio Tiberino in modo particolare, contro le ricorrenti e devastanti piene del fiume, una sorta di succedaneo, di sostituzione di sacrifici umani che probabilmente un tempo lontanissimo erano stati effettuati. Ecco, questa era in sostanza la caratteristica, lo scopo anche di questa cerimonia, di questo rito. Ecco, che noi dell'Archeo Club di Roma abbiamo voluto riprendere e ripetere addirittura per 7 anni di seguito, negli anni 90, dal 1993 fino al 99. Dopo il 99, cioè con quella del 99, con la celebrazione del 99, ci fermammo.
Per via del giubileo.
Beh sì, perché eravamo alla vigilia del giubileo e proprio nel momento in cui sarebbero arrivati a Roma milioni di pellegrini, ci sembrò...
Non stava bene.
Poco politico, diciamo, parlare di gente indesiderabile, anche se quella, grazie a Dio, non manca mai, anche durante gli anni santi, insomma. Ecco, allora diciamo pure che...
Quindi voi avete rinnovato.
Abbiamo rinnovato. L'idea partì quasi per gioco, diciamo, una volta con alcune persone con le quali ci trovavamo lì nell'isola Tiberina, però poi si trasformò in qualche cosa di serio, diciamo pure, almeno nel senso della correttezza e della dignità, no, di questa ripresa. Insomma, non era una pagliacciata quella che abbiamo fatto, nemmeno di tipo così strettamente folcloristico. Facemmo le cose in modo corretto, soprattutto nei confronti, per esempio, delle ricostruzioni sia dei fantocci sia delle vestali, perché erano le vestali che gettavano questi fantocci, anticamente gettavano questi fantocci nel fiume dal ponte Sublicio, e noi abbiamo riproposto le vestali nei loro costumi, studiati e realizzati correttamente, tanto appunto per dirne una. E quindi abbiamo rinnovato questo rito giovandoci, questo è interessante ed è importante, giovandoci della collaborazione dell'ufficio tecnico e della direzione dell'ospedale dei Fate Bene Fratelli all'isola Tiberina, che ci mettevano a disposizione, oltre ad altri piccoli momenti di assistenza, diciamo, di aiuto, ma ci mettevano a disposizione una o l'altra delle sale dell'ospedale, delle sale di riunioni, di conferenze, la sala verde o la bella sala dell'assunta, perché prima della manifestazione vera e propria che facevamo, appunto, gettando i nostri fantocci nel Tevere, e abbiamo sempre, in queste sale, abbiamo rievocato non soltanto la cerimonia degli antichi, ma momenti di storia di Roma, dell'antica Roma, più o meno collegati, più o meno connessi con questo rito. E questo appunto nella, con la collaborazione dell'ospedale. Gli altri che collaborarono con noi furono quelli della Polizia Fluviale, ma quelli semplicemente, che hanno sede lì, nell'isola, i quali però semplicemente andavano a ripescare i fantocci nel fiume.
Quindi li ripescavano?
E certo, subito appena gettati duravano poco.
Li riprendevano subito?
Ma sì, perché loro poi temevano che qualcuno dall'alto...
Ah, pensasse che fossero dei cadaveri.
Che fossero, sì, qualcuno che si fosse gettato. Qualche suicida o qualche incidente. Perché forse il primo anno successe qualche cosa del genere. E allora negli anni successivi andavano lì pronti con la lunga pertica a ripescare.
Però
i fantocci
non potevano essere riciclati?
Beh no, perché poi insomma sì, non lo so, forse una volta
avete fatto anche
mi
quello.
Pare che una volta nella stessa sede della Polizia Fluviale l'abbiamo
non erano
malconci. Conservati, sì. Bisogna dire che cominciamo con uno e poi ci siamo fissati col numero di tre, così simbolicamente, perché gli antichi
erano 27,
ne gettavano appunto 27 o giù di lì, a seconda delle versioni che ci sono arrivate. Dunque, come ho detto, c'erano le vestali in costume e c'era anche una bella personificazione del dio Tiberino con una bella maschera di quelle che gli
quindi
antichi...
Quindi era quasi una rappresentazione teatrale, no?
Insomma, era una cosa seria, tutto sommato. E c'erano delle varianti rispetto all'antichità, a parte il numero dei fantocci che ho appena detto. La variante principale era quella che i nostri fantocci venivano gettati dal ponte Fabricio e non dal ponte Sublicio, semplicemente perché il ponte Sublicio non c'è più e quindi siamo ricorsi appunto a uno, forse
avete cambiato ponte.
Al ponte più antico, che è proprio quello lì, quello che comunemente chiamiamo ponte Quattro Capi, salvo due anni in cui il ponte non fu agibile per lavori di consolidamento e di restauro, e allora scendemmo direttamente sulla banchina dell'isola e quindi il volo di questi fantocci fu
corto.
Molto più corto, molto più breve.
Ma potevate scegliere un altro ponte?
Ma l'altro ponte era troppo moderno, l'altro ponte poteva essere il ponte Palatino o anche il ponte Cestio, che peraltro è in gran parte è stato praticamente rifatto alla fine dell'Ottocento, ma non era quello il punto adatto, perché lì ci sono i vortici del fiume con lo sbarramento che è stato fatto, quindi insomma abbiamo detto più semplicemente andiamocene giù nelle banchine dell'isola. Tu adesso te lo domanderai,
certo,
penso,
che
no?
Mi devo domandare?
Dico, ma perché tu? Tutto questo perché questa,
cioè rinnovare
idea.
La tradizione?
Certo, sì, insomma.
È il lavoro di Archeo Club, no?
Sì, ma
tenere
appunto,
viva la...
Che in parte anche questo, a parte la curiosità e a un certo punto anche, diciamo, una sorta di scommessa con noi stessi per vedere se una rievocazione di questo genere poteva avere una sua ragion d'essere, insomma.
E facevate capannello? C'era il pubblico?
E certo, perché a parte i nostri soci, che accorrevano sempre numerosi, poi c'erano tanti spettatori inconsapevoli.
Casuali?
Sì,
certo.
Perché le spallette dei Lungotevere, anche di Ponte Garibaldi e degli altri ponti lì vicini, a un certo punto si riempivano di gente, se non altro per vedere questi matti che stavano
a
fare. E che quello che stavano a fare in costume. Poi per qualche anno abbiamo messo le fiaccole sul Ponte Fabricio, c'erano le ciotole con i fiori, insomma era una cosa che attirava l'attenzione e veramente uno degli scopi di questa ripresa fu proprio quello, richiamare l'attenzione non tanto del pubblico ma in generale della città in tutte le sue componenti, richiamare l'attenzione sul problema degli indesiderabili che sono nella nostra città e diciamo anche per dare un certo sfogo, no, alla angoscia e alla protesta legittima di chi non poteva fare altro di fronte a queste presenze, non poteva fare altro che constatare come di indesiderabili a Roma ce ne siano sempre stati tanti e continuino ad essercene tanti, provenienti da ogni parte, sia all'interno che dall'esterno.
Suona un po' razzista.
Tanto da, adesso ne parliamo, tanto da provocare il desiderio e l'esigenza, no, da parte di molti di difendersi, quantomeno,
e
di scongiurare, appunto, magari soltanto simbolicamente, come facevamo noi, e facendo ricorso anche a scongiuri e riti magici degli antichi. Ecco il pericolo, questo giustamente ti è venuto in mente, perché
certo,
è chiaro che viene in mente e venne in mente a qualcuno. Il pericolo era quello di ricevere, come ricevemmo, la facile e direi banale accusa di razzismo. Qui permettimi di aprire una parentesi per ricordare, vale la pena ogni tanto insistere su sul significato delle parole che vengono comunemente usate magari in maniera distorta. Allora, dicevo, per ricordare, vocabolari alla mano, che razzista è colui che si ritiene non solo e non tanto diverso da qualcun altro, ma soprattutto superiore. Ecco, questo è il razzista, colui che considera la sua razza superiore alle altre. E quindi naturalmente da qui il disprezzo, no? L'avversione per gli altri. Perché la stessa cosa si potrebbe dire a proposito del termine xenofobia, anche questo usato in maniera distorta e che appunto viene confuso con il razzismo. Xenofobia che cosa significa? Significa paura dello straniero, xenos in greco. È straniero, e fobia naturalmente è la paura, come quando diciamo la claustrofobia, non è che ce l'abbiamo quei luoghi chiusi, ci danno fastidio, ne abbiamo paura. Chi soffre di claustrofobia? Ecco, allora è paura dello straniero, non è almeno di primo acchito odio, avversità e magari persecuzione, perché altrimenti bisognerebbe dire, che so io, misoxenia, no? come diciamo misoginia.
Certo, misoginia, fobia è paura.
È paura, mentre misoginia è odio, appunto, no? Il misogeno è quello che ha in odio le donne. Cosa,
poverino lui.
Abominevole, insomma. Ecco. E va bene, chiudiamo questa parentesi, torniamo agli argei. Dunque, proprio per allontanare, diciamo così, da noi il sospetto di, sia pure, no, vago di razzismo, ci siamo sempre preoccupati, ma questo l'abbiamo fatto anche fin dall'inizio, ci siamo sempre preoccupati di sottolineare proprio in quei momenti precedenti il rito vero e proprio, quelli che tenevamo al chiuso nelle sale dell'ospedale dei Frate Bene Fratelli, ci siamo sempre preoccupati di sottolineare la costante disponibilità all'accoglienza che è tipica e caratteristica di Roma, che è stata ed è tipica e caratteristica di Roma, che da sempre è stata città aperta, come diciamo, direi per tradizione, anche per vocazione storica, fin dalla nascita, no? Fin dal momento in cui i due fondatori, che non erano romani ovviamente, no? Crearono la città, i due fondatori, i due mitici fondatori, Romolo e Remo, erano albanesi naturalmente di Albano, o meglio di Alba Longa, ma insomma, voglio dire, Roma è cominciata, no, con due immigrati. Ecco, pensa che una volta io feci una conferenza fra le tante, appunto, di ogni anno, una mia conferenza fu intitolata e dedicata, il titolo era Libici, Siriani e Arabi sul trono di Roma. E insomma, più aperti di così, voglio dire, Roma dunque città aperta, sì. Certo, ma non ricettacolo, non ricettacolo di gente di malaffare, di avventurieri, profittatori, infingardi, parassiti, eccetera, eccetera. Sul tema di Roma città aperta nella storia, soprattutto nella storia antica, che è, no, la mia sfera di competenza, diciamo, forse varrà la pena di ritornare, perché ci sono delle notazioni veramente, veramente interessanti. Per esempio, una fra tutte, appena l'accenno, pensare che in età traianea, cioè nel momento più bello della storia di Roma, nel momento più della maggiore ricchezza, prosperità, della pace, eccetera, la stragrande maggioranza dei romani di Roma, cioè degli abitanti di Roma, era di origine straniera, figuriamoci. no? Se Roma non è stata una città aperta. Ecco, ne riparleremo. Vorrei aggiungere che l'ultimo anno della nostra cerimonia, cioè nel 99, sì, decidemmo per istituire, diciamo, una sorta di riconoscimento, uno speciale riconoscimento a persone da consegnare, da dare, no? Solennemente, a persone che non essendo romane né per nascita né per residenza, ma avendo in qualche modo bene meritato di Roma, si fossero rese per ciò stesso desiderabili, proprio il contrario, no? Di quelli che si volevano eliminare, cacciare, insomma.
E quindi c'era un equilibrio.
E appunto ci fu questo equilibrio, questa sorta di contrappasso. Il riconoscimento, vorrei proprio, ci tengo a ricordarlo, lo demmo a un professore francese, il professore Jacques Accart, che il quale... Pensa, per 30 anni di seguito, ogni anno ha portato, è morto da qualche anno purtroppo, e va appunto in questo momento anche il mio ricordo, il mio pensiero a lui, dicevo, per 30 anni di seguito, ogni anno ha portato a Roma nel mese di maggio un migliaio per volta di ragazzi e di insegnanti dei licei parigini, no? Per fare loro una 3 giorni qui a Roma di manifestazioni culturali e ludiche ispirate all'antica Roma, preparate durante tutto l'anno scolastico con cura e con impegno e poi attuate e svolte qui a Roma nel Foro Romano, al Circo Massimo, al Foro Romano quelle culturali, al Circo Massimo quelle ludiche, no? Delle gare, delle corse, eccetera, e al Teatro di Ostia Antica per la parte appunto diciamo più scenica, più spettacolare. Ecco, e ci parve appunto di fare una cosa oltretutto doverosa, direi, verso questa persona. Bene, in seguito a questa iniziativa, addirittura qualcuno propose di far diventare il rito degli Argei, come in una sorta di contrappasso, no? Con un paradosso soltanto apparente, di farlo diventare una specie di festa dell'immigrato, cioè di colui che, venuto a Roma, animato di buone intenzioni per viverci degnamente e magari anche per integrarsi e per diventare romano, quindi, senza rinnegare le sue origini, ma mantenendo la sua identità, da trasmettere e da consegnare, da offrire come suo personale contributo al patrimonio comune della città.
Festa che esiste già.
Esiste già.
La giornata
perché,
mondiale del migrante.
È certo, che è una festa, diciamo, istituita dalla Chiesa, che naturalmente è quanto mai rivolta, no, verso questo tipo, questa parte di umanità. E va bene, quella è una festa che si celebra, credo di ricordare che si celebri nel mese di gennaio in coincidenza con la festa liturgica della cosiddetta fuga in Egitto, no? Di Gesù come primo emigrante, primo magari no, ma insomma come il più illustre, ecco, degli emigranti, quando con la sua famiglia dovette rifugiarsi in Egitto.
Voi volevate fare una cosa locale.
Ecco, a un certo punto poteva diventare come facevamo quell'anno, insomma, ecco, in quel giorno dare un riconoscimento a una persona resasi desiderabile per Roma, semplicemente, insomma, che fosse emigrato o che fosse soltanto un frequentatore o comunque una persona legata in qualche modo a Roma. Ne parlavamo di questo perfino con il sindaco di allora, che era il sindaco Rutelli, nell'ambito di una sua iniziativa di ripresa di feste, di vecchie e antiche feste romane, anche e soprattutto quelle del periodo più recente, diciamo, del papalino e dell'Ottocento e del Novecento, ma non se ne fece niente per diversi motivi. Insomma, c'è stata sempre questo timore di razzismo più o meno latente. Poi le cose cambiano, naturalmente una volta passato l'anno santo nessuno più ha pensato di riprenderla.
E non ne avete intenzione?
Non abbiamo fatto, e per ora se non ci sarà qualcuno che farà, che la riprenderà al posto nostro, per ora non ne abbiamo nessuna voglia, insomma, nessuna fantasia. Le cose poi
passano,
insomma. Ci siamo divertiti anche, l'abbiamo fatto, come dicevo, con serietà per 7 anni. E fra l'altro siamo passati poi nel periodo successivo, non da soli, ma con le sedi dell'Archeo Club del Lazio Latino, siamo passati poi alla rievocazione, anche questa annuale, delle ferie latine, le feste dell'orgoglio latino, le potremmo così definire, che abbiamo realizzato per 10 anni di seguito. Anche queste poi si sono interrotte, e anche di queste forse varrà la pena di parlarne, soprattutto di parlare del loro significato e del perché parliamo di Lazio Latino, che sembra così, non si capisce bene, ma perché c'è un Lazio Latino di fronte ad altri Lazi? Eh sì, c'è un Lazio Latino di fronte ad altre parti del Lazio che non sono latine, almeno in origine. Ma di questo parleremo, e fra l'altro è di attualità, no? Le minacce delle province latine, Frosinone, di staccarsi da Roma, creare, sono cose di oggi, ma non nascono oggi e hanno una loro ragione storica. Vale la pena di parlarne una volta.
Ne riparleremo. Romolo, grazie per essere stato con noi, grazie davvero.
Ecco.
Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.